Quella musica ieri sera era molto ben fatta, voglio dare complimenti a tutti. E sai che tutti gli strumentalisti sono professionisti e si sentivano. Però non basta, ho detto che quel quartetto d'arco era, grazie, era migliore del Fidelio Quartet a San Francisco. Quello è una... un gruppo che ha vinto molti premi, però quello che ci mancava è che questi hanno il cuore. Era veramente, avete suonato con cuore, con amore, con una sensibilità perfetta. Ero molto compiaciuto. E i cantanti, e Mantini, tu hai fatto benissimo, brava. E eravate tutti belli. Ho notato forse due sbagli piccoli. I tenori erano un po' troppo timidi nell'entrare in un punto, però è normale. Veramente ero sbalordito che in un programma così lungo niente errore. Complimenti. E sai che una cosa, stavo ascoltando quella musica, ho pensato, ma di chi è questa musica? Non lo sento mio, è soltanto una cosa, un fatto che è venito tramite me, ma adesso mi chiedo, ma come mai? E così posso dire anch'io, senza orgoglio, che è bella. Sono molto contento e grazie a voi tutti, perché una parte importante di un buon programma è l'uditorio. Quando la gente entra come voi siete entrati, allora anche aiuta tutto, molto più di quanto voi potete sapere. Allora, abbiamo un canto.
Sì, la cosa andrà giù da sana fede, ma si vedrà a me in the name of God.
Ben fatto. Volevo dire, non c'è spazio per voi? Peccato. C'è un po' di spazio qui davanti, se volete. Volevo dire una piccola parola di questo canto. Voi sapete che la Domenica delle Palme era una settimana prima della morte, pochi giorni prima della morte di Gesù. Quindi volevo in questa musica, non voglio dire che ho fatto io, volevo chiedere a Dio che Lui mi dasse quella melodia che non esprimesse troppa gioia, perché c'era anche questo nuvolo sull'occasione. Loro cantavano con gioia, però non sapevano che c'era imminente questa tragedia che doveva per arrivare. Quindi così, canta Hosanna, la 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 la, e giù, no? Se fosse veramente gioioso, sarebbe così, la 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 la. Hai visto come la melodia anche è un linguaggio? e con la melodia tu puoi influenzare la mente, condividere con gli altri questa coscienza che entra nella mente anche senza che uno è consapevole. In questo però per un bel esempio è gioioso, ma non abbastanza, forse non completamente. Beh, è più un'affermazione, la 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 la, è vero, no? È così, era coscientemente fatto così per non dar l'impressione che era un momento completamente perfetto, non lo era. E però dopo cantiamo la stessa melodia e va su o va in alto. Adesso non mi viene in mente, comunque la 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 la, e così continua. Vedrai che le melodie che ti portano in alto hanno una tendenza di andare su. Le melodie che non hanno una gioia sono così. Le melodie che ti portano alla dissoddisfazione, al dispiacere, alla sofferenza, vanno così giù invece di piatto. E tutto questo non si può dire è una regola. Per esempio, quando ho scritto walk like a man even though you walk alone, la la, why court approval once the word is no, la 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 la, no, non è un buon esempio, continuato. beh, questa non è una lezione, però voglio dire, perché sai che in questo tempo le unici melodie che sono belle sono le mie melodie popolari, perché tutti conoscono le emozioni come amore umano o tristezza umana o emozioni gioiosi. Però le persone che scrivono musica seria vogliono dire qualcosa di seria e non sanno niente. Era il mio problema, io volevo condividere la verità con gli altri tramite la dramma, e volevo essere drammaturgo. E dopo un po' di tempo ho realizzato che ma io non conosco la verità, come posso condividerla con altri? Era per me una stupidaggine condividere la mia ignoranza, quindi ho lasciato completamente scrivere. Ed era soltanto dopo che ho incontrato Yogananda, dopo 20 anni di discepolato, che ho potuto cominciare a scrivere. Ma la musica di oggi, cioè la musica classica, non c'è melodia. Infatti mi ricordo ascoltare a un concerto Carnegie Hall, no, non era lì, il centro di arte, come si chiama a New York, Kennedy. E poi penso che era la prima sinfonia di Elgar, non sono sicuro, però ho pensato, nella musica ci sono tre cose: melodia, armonia, ritmo. Cosa farai con un pezzo di musica che non ha né uno né altro né niente? Come si non si può entrare in questo, non ti dà, non ha senso. E così la musica deve dire qualcosa, non è che se tu non hai niente da dire, perché comporre? Perché scrivere? Perché creare statue? E io penso che l'arte di questa epoca è stata un deserto, e vorrei molto dare un piccolo impulso solo, perché uno non può fare molto, però se posso influenzare anche alcuni voi di cercare di scrivere le cose che sono vere, ma anche che portano l'ispirazione agli altri, è questo che ci vuole in questa epoca dove la gente si vaga come un uomo cieco, non sa dove andare. È questo che ci ha portato il maestro, è un messaggio che può e lo farà, cambierà il mondo, è un messaggio molto importante. Quindi per me Ieri sera era una gioia perché ho visto che hanno capito, questi musicisti non facevano solo meccanicamente, hanno sentito, vedendo Drova cantando, suonando al violoncello, è infatti una gioia. Non so se tu sei cosciente, però è bello vedere tutti. Senti, quattro di voi, venite qui e cantate Door of My Heart. Questo canto era veramente un canto in Bengali. E Yogananda ha tradotto, è un canto famoso. Una cosa che c'era una strofa in quel canto in Bengali che dice sono solo mendicante. Yogananda ha rifiutato di tradurre quelle righe, perché ha detto non siamo mendicanti, siamo figli di Dio, abbiamo il diritto del suo amore, non dobbiamo pregare come per le elemosine, dobbiamo pregare come un figlio del Signore che deve darci il suo amore, perché e noi siamo i suoi. E così ci ha detto, prega così alla Madre Divina, cattivo o buono, io sono tuo, e non pensare ai tuoi sbagli. E i peccati sono solo sbagli. Vedi, un altro, parlo troppo. Una cosa che dobbiamo ammettere: se pecchiamo, la colpa è anche sua, no? Ma è vero, lui ci ha dato la tentazione, lui ci ha dato anche un corpo con l'energia che va fuori. E l'illusione dell'ego, del io e mio, è molto forte. Dobbiamo superare, ma non è che Dio ci dà la possibilità di discriminare e a poco arrivare alla comprensione, però ci vuole vite per capire. È una vita, ma vedi, un ubriaco, forse alla fine della vita supera questa debolezza. Che gioia, che trionfo, è solo una debolezza, solo una, ma figurati, ce ne sono tanti. Per arrivare a uno stato di santo è una cosa che ci vuole vite. Io stavo leggendo un libro della morte di diversi maestri, e certamente il nostro maestro conosciamo i suoi occhi, però stavo guardando gli occhi di Ramana Maharshi, quanto sono belli. Tu vedi che c'è una chiarezza di coscienza, una purezza, una persona che pensa soltanto a donarsi agli altri. È ispirante, ti fa pensare all'amore divino. Noi tutti dobbiamo diventare così, ognuno di voi, e arriverà perché è il vostro destino come figli di Lui. Quindi non pensare io sono così lontano da te. Pensate che, ma il fatto solo che ti voglio è già un buon karma, molto buon karma. Non perdete fiducia in te stesso, perché per qualsiasi cosa che tu fai che non è bene, è uno sbaglio, non hai capito ancora. Arriverà, sicuramente non può essere altro. Arriverà il momento quando tu vedrai che niente di questo mi tocca. Non sono mai stato peccatore. È un peccato dire che sono peccatore. Il più gran peccato che c'è. Siamo tutti figli suoi e Lui deve liberarci. Quindi questo pensiero, sono un mendicante, non va. Ok, sing.
Porta nel mio cuore, tengo aperta io per te. Porta nel mio cuore, tengo aperta io per te. Verrai tu. Una volta vieni a me, verrai tu, una volta vieni a me. diranno i miei dì, senza vederte, Signor. Fuggiranno i miei dì, senza vederte, Signor. Notte dì, notte dì, io ti cerco notte dì, notte dì, notte dì, io ti cerco notte dì. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Wilt thou come, just for once come to me. Wilt thou come, just for once come to me. Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee, night and day. Night and day, I look for thee, night and day.
Melody.
Jabekie dinoyam, bipole chorie. Jabekie dinoyam, bipole chorie. Bibanishi occi boshi ashapoto nirokie. Dibanishi occi boshi ashapoto nirokie. Ritoyo kutiro tuar kolo occi anipar. Rito yoku tiro tuar, oro ache anibar. Daya kore akupar, eshe ki churaveye. Daya kore akupar, eshe ki churaveye. Daya kore kaba esheki chorabe.
Grazie. It's sweet to hear you sing in Bengali. La lingua più dolce del mondo, al mio parere, è Bengali. Italiano secondo. Prima però. Cantiamo anche noi.
Portare il mio cuore, tengo aspetta io per te. Portare il mio cuore, tengo aspetta io per te. Verrai tu, verrai. Una volta vieni a me, verrai tu, una volta vieni a me. Fuggiranno i miei dì, senza vederti, Signore. Fuggiranno i miei dì, senza vederte, Signor. Notte di, notte di, io ti cerco notte di. Notte di, notte di, io
io ti cerco notte e dì,
notte e dì, notte e dì,
io ti cerco notte e dì,
notte e dì,
notte e dì,
io ti cerco notte e dì. Voglio leggere da affermazione per l'autoguarigione. Sulla generosità. La maggior parte delle persone pensa che la generosità sia dare agli altri, semplicemente, dei benefici materiali. Tuttavia è molto più importante e soddisfacente uno spirito generoso. Essere disposti a far brillare gli altri, anche se questa significa mettersi in ombra. Essere felice per la fortuna altrui, anche a costo di una perdita personale. Avere a cuore la sicurezza degli altri, anche se in un incidente i nostri beni sono andati distrutti. Generosità significa soprattutto riconoscere che tutto ciò che abbiamo appartiene solo a Dio e che Egli ne può disporre secondo la sua volontà. Lo leggo anche in inglese. This is from the book Affirmations for Self-Healing on Generosity. Most people think of generosity as merely the giving of material benefits to others. More important, however, and much more satisfying, is a generous spirit, a willingness to let the other person shine, even if it means being eclipsed oneself, a happiness in his good fortune, even if it means personal loss for oneself, a concern for his safety, even if, in an accident, one's own property has been destroyed. Generosity means, above all, recognizing that everything we have and are belongs to God alone and is His to dispose of where He will.
Affermiamo prima in italiano. Sono felice per la buona fortuna di tutti.
Sono felice per la buona fortuna di tutti.
Prima ancora per la mia che per la mia.
Prima ancora per la mia.
Poiché nella mia gioia per loro.
Poiché nella mia gioia per loro.
Si trova la libertà interiore.
Si trova la libertà interiore.
Di nuovo, sono felice per la buona fortuna di tutti.
Sono felice per la buona fortuna di tutti.
Prima ancora che per la mia.
Prima ancora che per la mia.
Poiché nella mia gioia per loro.
Poiché nella mia gioia per loro.
Si trova la libertà interiore.
Si trova la libertà interiore.
Preghiamo tutto ciò che ho.
Tutto ciò che ho.
E che sono.
E sono.
È tuo.
È tuo.
Madre divina.
Madre divina.
Disponi di me.
Disponi di me.
E di ogni mia cosa.
E di ogni mia cosa.
Secondo la tua volontà.
Secondo la tua volontà.
Inglese, allora. Let us affirm, I am happy in the good fortune of all.
I am happy in the good fortune of all.
Even more than in my own.
Even more than in my own.
For in my happiness for them.
For in my happiness for them.
Lies inner freedom.
Lies inner freedom.
I am happy in the good fortune of all.
I am happy in the good fortune of all.
Even more than in my own.
Even more than in my own.
For my happiness, for in my happiness for them.
For in my happiness for them.
Lies inner freedom.
Lies inner freedom.
Let's pray. All that I have and am is thine.
All that I have and am is thine.
Divine Mother.
Divine Mother.
Dispose of it as thou wilt.
Om
Shanti. Sai che ogni sera prima di andarsi a letto è una buona pratica fare creare mentalmente un fuoco e poi prendi ogni desiderio, ogni attaccamento forse che ti è venuto in quel giorno anche e buttalo nel fuoco che sia completamente bruciato. Questo è il simbolo del fuoco nelle scritture indiane, Agni, che nell'Agni, nel Havan, tu butti tutti i suoi attaccamenti, tutto ciò che tu pensi che è tuo, perché tu vedrai, viene come un'esperienza bellissima, che una volta che tu veramente pensare niente è mio, non è che ti senti deprivato, non diventi povero, anzi, povero nella ricchezza divina, tu senti ti senti libero. È un bel pensiero. Mi ricordo molti anni fa, era 30 anni fa, ho detto questo la domenica scorsa anche, ero sopra nella parte dove vivo io, nella comunità Ananda di Ananda Village, che è molto grande, abbiamo come 1000 acri lì. E in quella parte ho visto i camper dove viveva la gente, non avevamo allora tutte case, e ho visto tutte queste luci brillando in quei piccoli camper e ho pensato, ma pochi anni fa era buio qui, sono io che ho fatto questo. Ed era un bel pensiero, mi ha fatto piacere, però dopo quel piacere ho pensato, ma è un piacere molto limitato, perché riferisce sempre a me. Allora non voglio pensare più così, e mai più mi è venuto quel pensiero. Non sono io che ho fatto niente, è lui che ha fatto, sì, tramite me, ma anche tramite molti altri. Non posso dire che una persona può creare tutto questo, però anche noi non abbiamo fatto, perché Dio cerca di fare delle buone cose e falli quando noi ci mettiamo come strumenti suoi. Quando c'è bella musica da suonare, uno può suonare bella musica, però se non è bella, non può essere bella. Anzi, una volta una sorella discepola mia, non mia discepola, sorella discepola, ha detto, sono andato a Yellowstone Park in America con alcuni amici e ho sentito un concerto da un giovane di violino. E lei dopo ha detto, ma quando sono uscito ho detto, ma quanto era beato, quanto era come al cielo. E gli altri hanno detto, ma lui era attonato, cosa dici te? Cosa dici? Lei non si rendeva conto, perché era così pieno di benedizioni di Yogananda e di Dio interno, che pensava che tutto era bello. Vedi, il mondo proprio diventa bello più noi diventiamo bello dentro di noi. C'è questo mondo ti dispiace, pensa un po', perché tu vedi che i santi guardano il mondo con gioia. C'era un eremita nella vita di Ramakrishna, che il suo modo di pregare era molto semplice. Veniva fuori dalla sua grotta ogni mattina, ha guardato la fiume del Ganga e Gange, ha visto le nuvole nel cielo, il sole, e tutto ha visto, e ha applauso, ha detto ben fatto Dio. E questo era il suo modo di pregare. Noi dobbiamo pensare così anche, invece, oh Signore, dammi questo, dammi quello. Lui risponde secondo te. E secondo il tuo atteggiamento, se tu sei veramente grato, lui può donarti molto più. Non è che lui aspetta che tu dici grazie, no, però un cuore aperto, un cuore grato veramente può ricevere molto più. E come devo alzarmi e parlare, prima ho troppe cose da dire. C'era una cosa che ho detto anche la domenica scorsa sui peccati, che uno che, diciamo, fa parte di un gang, come si chiama in italiano, nelle città, la parte povera.
Banda.
Banda, ok, banda. E che lui, diciamo, all'età di 20 anni uccide qualcuno in una guerra entro loro. E va, secondo i dogma, va all'inferno. Va bene, certamente se tu fai un peccato grande devi soffrire, però Qual è la dogma che tu dice deve soffrire tutto ma l'infinità? Pensa a che cosa significa l'infinità. 100 anni? Oh no. 1000 anni? Niente. Miliardi di anni? Niente. Vedi, un giorno di Brahma, quando Dio si manifesta, dura miliardi di anni. E poi c'è la notte, e poi c'è un altro giorno di Brahma, come era in una strofa dei Rubati, Oma Khayyam. Yogananda ha spiegato il significato di quella strofa, che molti che sono manifestati quando Dio crea e la manifesta il giorno di Brahma stanno vagando ancora in illusione dalla fine di questo. Mamma mia, pensa quanto tempo e quanti modi uno può, come Yogananda ha detto, l'uomo è così talento così grande per sbagliare e per giustificare i suoi sbagli. E così, veramente, questo ragazzo va in inferno e diciamo che è lì per l'eternità. 1000 anni forse è abbastanza, ma pensiamo a 1 miliardo di anni, non è niente, però secondo le nostre vite è molto. E dopo 1 miliardo di anni un suo compagno lì nell'inferno gli chiede: ma perché sei tu qui? Ma non mi ricordo proprio. Chi può ricordare un peccato che ha fatto tanto tempo fa? È un dogma assurdo e non è vero. E nessun maestro ti direbbe queste cose. Se un mio amico è andato da Padre Pio e ha fatto confessione a lui come prete e ha detto che praticava la Kriya Yoga, sai che cosa ha detto Padre Pio? Ha detto: oh, taciti, non dire niente, però fai la cosa giusta. E questo non è il dogma, però è la verità. Dobbiamo discernere quello che è conveniente per un'organizzazione e quello che suona veramente nel tuo cuore, che non può essere vero. E vedi, non c'è nessun santo vedendo, scoprendo la verità, che dice che mamma mia che guaio. Tutti, è l'unico porzione della civiltà umana, in ogni nazione, ogni epoca, ogni religione, uno che trova Dio dice: finalmente ho trovato quello che cercavo. Come una piccola storia che mi piace raccontare, c'era durante la Seconda Guerra Mondiale un ragazzo che era nel boot camp, nell'esercito, e lui andava dappertutto a prendere ogni piccolo pezzo di carta che ha visto. Non lo è. E alla fine hanno pensato: ma questo forse deve andare a psichiatra. E era mandato al psichiatra del boot camp. E lì, invece di ascoltare il psichiatra, ha preso pezzi di carta dalla scrivania. Non lo è, questo non lo è. E così. E il psichiatra ha raccomandato fortemente che lui sarà mandato in congia, diciamo, per la malattia mentale. E poi quando è venuto e ha ricevuto questo pezzo di carta, ha detto: questo è. Così noi dobbiamo capire che non è questo. Però sul serio, molti pensano: ah sì, è questo. Se tu puoi realizzare che tutto è falso, allora a poco tu vedrai: ah, questo lo è. E tutti i santi di tutte le religioni hanno detto la stessa cosa, dicono che questo che tutta l'umanità cerca è degna di questo. Sì, però deve convincersi che è degna. Tu devi convincerti che non sei peccatore. Tu devi capire e convincerti che tu sei veramente un riflesso di Dio, e più lo pensi, e la meditazione ti aiuta, aiutare gli altri aiuta, far parte di un bel movimento come Ananda, ti aiuterà certamente. E così tu vedrai a poco che gli occhi cominciano a brillare, perché lo scopo della vita e anche la realtà della vita è solo la gioia divina. Allora dobbiamo cominciare.
Non ho cominciato almeno.
Vedi, è perché non sono qui molto. Parto domani. È stata una bella visita. Sono molto grato di essere qui con voi. Molto grato a voi di essere venuti. E spero di vedervi in India. No, dobbiamo fare prima in italiano. Ok, vieni tu. Mi sento di nuovo.
La lettura di oggi si intitola Hai bisogno di un guru? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Molte persone deridono l'idea di avere un guru. Fedeli alla tendenza generale della natura umana, fanno della loro derisione una virtù. Io sono responsabile delle mie azioni, proclamano, responsabile dei miei errori, così come delle mie vittorie. Cosa potrei mai imparare se affidassi la mia crescita a qualcun altro? Dipendere dalla guida di un'altra persona sarebbe un atto di codardia spirituale. Sarebbe comprensibile se una persona dotata di un'abilità di poco conto, ad esempio con l'uso delle parole, insistesse a voler risolvere i cruciverba da sola, senza accettare alcun aiuto dagli altri. Ma se, persino in questioni così futili, non possedesse alcun talento speciale, che virtù sarebbe il rifiuto di imparare? Inoltre, da dove vengono i nostri talenti? Essi non sono abilità con le quali siamo nati. Ad ogni modo, i cruciverba non sono certo una sfida importante. Che dire invece di una persona che volesse compiere qualcosa di temerario, come la scalata di una parete ripida, ma che si rifiutasse di studiare i segreti dell'alpinismo? Compirebbe la scalata a rischio della propria vita. Quanto più della vita fisica viene rischiato nella grande avventura della ricerca divina, dove è in gioco la salvezza stessa. Che sacrificio è mai cercare l'aiuto di una guida? Persino la guida alpina non ha la presunzione di compiere la scalata al posto di chi l'assume. Il suo compito è solo di aiutare il neofita ad arrampicarsi con sicurezza. Avere un guru saggio non è un segno di debolezza, ma di semplice buonsenso. Tutti i santi, consapevoli come sono dei pericoli della grande avventura, sono unanimi nell'affermare l'importanza di avere una guida o guru. E questi sono eroi, non codardi o rammolliti spirituali. Gesù sottolineò l'importanza di avere un maestro quando chiese a Giovanni Battista di battezzarlo. Nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, leggiamo che Gesù si recò da Giovanni e gli disse: «Conviene che così adempiamo ogni giustizia». Nella Bhagavad Gita, capitolo 4, Sri Krishna dice: «Apriti a coloro che hanno conseguito la saggezza. Essi saranno i tuoi insegnanti. Poni loro le tue domande, sia a voce che con la mente. Servili fedelmente e con devozione». Come può il devoto riconoscere chi ha conseguito la saggezza? La Bhagavad Gita ci dà questa ispirante descrizione del saggio. Da questo segno egli è riconosciuto. È equamente generoso verso compagni, amici, visitatori occasionali, estranei, amati, nemici, stranieri e parenti. ama tutti in egual modo, siano essi buoni o cattivi. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità.
Grazie, tu leggi molto bene, grazie.
Grazie.
Allora devo leggere lo stesso in inglese. This is from Rays of the One Light. Do you need a guru? Truth is one and eternal. Realize it, realize oneness with it in your deathless self within. The following commentary is based on the teachings of Paramhansa Yogananda. Many people scoff at the idea of having a guru. True to human nature generally, they make a virtue of their scoffing. I am responsible for what I do, they announce. Responsible for my mistakes as well as for my victories. What would I ever learn if I handed over my development to somebody else? To depend on another for guidance would be an act of spiritual cowardice. This is the argument you often hear. It would be understandable for someone gifted with some trivial ability, for instance with words, to insist on doing his own crossword puzzle without letting anyone else help him. But supposing even in such trivial matters he didn't have such a gift, what virtue would there be in refusing to learn? For that matter, where would the gift itself come from? That which is a gift is not a native ability. Still, crossword puzzles are hardly an important challenge. What if a person wanted to do something daring, like climb a cliff, for example, but refused to study the art of mountain climbing? He would climb at the risk of his life. And how much more is risked than physical life in the great adventure of the divine search, where the risk is to salvation itself? I remember my guru telling somebody, if you don't overcome in this life, it will take you 200 lifetimes to reach what you have right now. 200 lifetimes. And he did fall. These things happen. Where is the sacrifice in seeking guidance? Even a mountain guide wouldn't presume to do one's climbing for one. His purpose would be only to help the neophyte to climb safely. To have a wise guru is not a sign of weakness, but of plain common sense. All the saints, aware as they are of the hazards of the adventure, agree on the importance of having a guide or guru. And these are the heroes speaking, not cowards or spiritual weaklings. Jesus emphasized the importance of having a teacher by asking John to baptize him. In the Gospel of St. Matthew, chapter 3, we read of his coming to John. Thus Jesus said to John, it becometh us to fulfill all righteousness. In the Bhagavad Gita, the 4th chapter, Sri Krishna says, open thyself to those who have attained wisdom. They will be thy teachers. Ask questions of them, both verbally and mentally. Serve them faithfully and with devotion. Thus, through Holy Scripture, God has spoken to mankind. Om. Quanto è necessario un guru? Ho letto in un giornale indiano poche settimane fa una cosa che ha scritto qualcuno come articolo sulle sue opinioni. Ha detto, ma perché avere un guru? Tu puoi leggere tutto in un libro, tutto ciò che il guru può insegnarti. Ci sono due cose però. Leggere in un libro può portarti forse un po' nella direzione giusta, però non ti può dare il potere di cambiare. Il guru dice prima le cose di che tu hai bisogno. Questo è importante. Yogananda non è più vivo, però ci ha ispirato ai suoi discepoli. I suoi discepoli devono ispirare altri, così deve continuare questa cosa. E diciamo che sempre forse sarà un po' meglio, meno, perché così è un fiume, no? Però sempre Dio torna con più lezioni, più messaggeri. E io come messaggero di Yogananda penso che posso veramente dire più di le sue parole. Quando ho scritto quel libro, Conversazioni con Yogananda, ho visto il bisogno. Qualcuno mi ha chiesto a Milano, ma perché lei ha aspettato 50 anni prima di mettere questo al pubblico, a dare a tutti? E ho detto, perché non avevo la possibilità di vivere ancora 200, 300 anni. Dopo 50 anni basta, chissà quanto tempo vivrò ancora. Però più tempo ho, più capisco. Perché io ho meditato su ogni cosa che ha fatto, ogni cosa che ha detto, ogni emozione, ogni gesto. Ho tante cose che sono lezioni. Mi ricordo, per esempio, dicevo questo a qualcuno l'altro giorno, che eravamo un gruppo e lui voleva parlare a alcuni soltanto per riempire le buche della strada, del viale. E io non era il mio lavoro, quindi ho chiuso gli occhi. E ho sentito anche quando lui parlava di quelle cose che c'era una gioia che emanava da lui, che era grande. Mi ricordo, guardandolo negli occhi, quanto amore c'era. Sì, no, non si può mettere questo in un libro. Ho fatto il mio meglio e così penso che questo libro è vivo, perché contiene questa come esperienza e non soltanto come ricevere un messaggio. Però è molto più di quello anche, che il trasferimento di uno stato di coscienza non è possibile soltanto leggerlo da un libro. Così Yogananda ha detto che all'inizio Dio è sempre Dio che lo fa. Dio ti ispira tramite i libri, tramite i buoni discorsi. A poco tu arrivi al punto dove sono arrivato io, di disperazione. Tu vedi che tutto ciò che faccio non mi dà quello che voglio. Era come lavare lavare una camicia. Tu metti sotto l'acqua una parte della camicia, se c'è un bollo sale, poi tu vai lì e sale qui. Quando tu hai qualche difetti da cambiare, tu metti tutta la concentrazione su quella e poi esce quell'altra. È un lavoro interminabile. Vedi, come ho detto pochi minuti fa, un ubriaco può, forse, spesso succede così, che il suo trionfo grande nella vita è conquistare questo peccato. Ma è solo questo? Ma è come veli, tu rimuovi uno e c'è un'altra, e un'altra, e un'altra. E il modo dei psichiatri è piuttosto di pensare alla parte negativa. Se tu puoi togliere qualche complessi, allora arriverai. Vero e non vero? Vero, sì. Però il modo di eliminare un peccato, uno sbaglio, non è concentrare sullo sbaglio. E questo perché lui ha detto che il più grande peccato è dire io sono peccatore, perché dà enfasi, è un'affermazione dei peccati. Questo non è la verità. Mi ricordo, era 58 anni fa, un bel tempo, e fumavo. E volevo cessare di fumare quando mi è venuto il pensiero di diventare eremito. E ho pensato, se fumo e sono eremito, dove posso comprare? Quindi ho deciso, però sai che il problema con le abitudini è questo, che sì, qualche volta è dispiacevole, però qualche altra volta è piacevole. Con il caffè dopo la cena era bello. Quindi, come Mark Twain, che ha detto, fumare è l'abitudine più facile del mondo da conquistare. L'ho fatto mille volte. E io ogni volta che lo lasciavo sono tornato. Poi alla fine, invece di pensare, perché questo sarebbe un atteggiamento normale, purtroppo. Oh, ho fallito. Ogni volta che tu fai uno sbaglio e affermi che hai fallito, ti fa più debole, non più forte. Allora pensare ai peccati, pensare ai sbagli, pensare ai complessi, pensare alla parte negativa non ti serve. Yogananda ha detto che c'è buio in un quarto, una camera, e tu vuoi eliminare questo buio, non puoi battere con una bastone. Accendi la luce, semplice. Cerchi Dio. E quando tu pensi in un modo positivo, ti viene l'energia. A me, io mai avevo questa buona fortuna o karma o chissà che. E ogni volta che sono tornato a fumare, ho pensato, no, ho fallito, ma non ho ancora riuscito. Era importante, perché ogni volta che ho fallito era un'affermazione di vincita potenziale. E così dopo un anno, mi ricordo, vivevo con quattro altri ragazzi in Charleston, South Carolina, e un giorno ho detto a questi amici, lascio adesso. E questo uno ha detto, ho sentito tante volte. Io ero molto serio. La mattina non c'era nessun desiderio. Avevo un mezzo pacchetto di sigarette, ho dato agli altri, ma non volevo nemmeno, perché è entrato nel subconscio quell'affermazione di, finalmente ho fatto. Allora, se tu sbagli mille volte, se tu pensi ho sbagliato, ho fallito, ho peccato, allora non puoi uscire, perché è sempre una affermazione, come ho detto, di debolezza. Però invece, se tu dici non ho ancora vinto, però vincerò, vedrai che alla fine viene, ti verrà. L'ho visto tante volte, non soltanto nella mia vita, ma nelle vite degli altri. Arriva un punto dove non esiste più, è come un serpente che lascia la pelle e esce. Tu uscirai e ti viene. E ho visto parecchi di voi, perché conosco molti di voi per anni, vedo che siete usciti da tanti bui, siete cambiati. È molto bello vedere questo, è la soddisfazione più grande della mia vita. Però per arrivare a questo, prima uno deve pensare, sì, posso, lo farò. Però vedi quanto, anche allora, perché volevo certamente diventare meglio, non pensavo alla perfezione, però voler diventare eremita deve dire qualcosa. Però non potevo lottare contro tanto buio. E alla fine ho detto, ma io sono disperato. Deve continuare sempre sbagliare, andare, vagare, non basta. Quindi non sapevo però che cosa fare. Sono andato nelle chiese e questi ignoranti non mi hanno detto niente. Hanno detto, ma non sei fanatico. Vieni ogni domenica e prega nella chiesa. Io ho detto, ma non basta questo. Che cosa faccio per la cena, per la colazione, che faccio al lavoro, che faccio durante la giornata? Vieni domenica alla chiesa. Non mi bastava. E così ho letto era un mio fallimento, sì. Ho letto la Bibbia però dall'inizio. Meglio cominciare un po' più dopo. Perché veramente la Bibbia dall'inizio, chi può capire? Quindi ho pensato, ma forse è molto profondo, ma non sono capace. E poi ho trovato un libro delle religioni, di ogni religione, la verità in ogni religione. E leggendo questo, piccole selezioni, mi ha veramente colpito quando ho letto dell'induismo, perché c'erano due cose che mi hanno emozionato. Prima diceva che tu devi sperimentare, non basta leggere e credere. Perché io pensavo, ma vedi, l'uomo, tutta l'umanità pensava e credeva che il mondo era piatto, ma non lo è. Abbiamo scoperto con l'esperienza che non è piatto. Anzi, quando tu vai sull'oceano, mi fa pensare un po'. Perché ognuno che vede una nave che approccia dalla distanza, non è che un piccolo punto che a poco si allarga e finalmente tu vedi. Tu non vedi niente prima l'albero, poi più salga da qualcosa. È un fatto, perché io ero bambino quando viaggiavo, ho notato, non ho pensato, ma migliaia di persone hanno visto lo stesso fenomeno, perché non hanno pensato che deve significare qualcosa. Il mondo deve essere rotondo. Non è che, ma figurati, il dogma di allora era che cos'è alla fine del mare? Un precipice. E allora non deve essere esaurita questa mare? No, uno non pensava. L'uomo non era al medio avanzato abbastanza, nemmeno gli scienziati, i filosofi, non erano abbastanza avanzati per capire che, ma forse c'è qualcos'altro. E quando, ma sai che soltanto negli anni 1960 che la Chiesa ha perdonato Galileo. Perdonato! Ti devo perdonare per dire la verità? E queste, non voglio parlare contro la Chiesa, ha fatto molto bene, però non essere limitato da uno che, vedi, ho visto molti cardinali, sono uomini d'affare, non c'è luce negli occhi. I custodi della religione sono i santi, vai dai santi, non basta soltanto andare in un posto dove fanno le cose automaticamente. È un guru, è importante, perché ho visto che vivendo con lui era, non voglio dire facile, certamente la vita di crescita non è facile, però si vale la pena molto, perché ho visto che queste cose che non potevo uscire, a poco ho visto che, sai, una volta avevo, quando vivevo a Mount Washington, c'era una finestra davanti alla mia scrivania ed era molto bello guardare ogni volta quando alzavo gli occhi questo giardino con i fiori, alberi, erba. Un giorno è venuta una pioggia e può piovere a Los Angeles nel mese di febbraio, molto forte, e quando la pioggia è finita ho visto che tutto il, non potevo godere il giardino più perché era tutto fango e ero molto occupato, quindi mi ha bisognato 2 settimane per finalmente andare fuori e lavare, quindi ho dovuto soffrire, diciamo, con questa sporcizia per 2 settimane, e dopo 2 settimane di guardare questa sporcizia sulla finestra, quando l'ho pulito, ho guardato e ho pensato, ma che bella finestra. Poi mi sono ho riso, pensando che è bello, questa finestra è bella, per una ragione solo, non posso vederla, posso vedere attraverso della finestra. E questa è la verità, che noi possiamo diventare sempre più brillante, più bello, meno che c'è noi lì, meno che c'è l'ego, più che c'è questa adorazione di Dio e amore per Dio, più diventiamo trasparenti. E così, vivendo con un guru, ho visto che molte volte le cose che volevo cambiare erano dalla sua influenza. Questo è il vero scopo di un guru, che non dà insegnamenti, questo sì è importante, ma ci sono guru che non parlano per niente, si tacciano. Allora perché andare da lui come guru? Perché quello che ti fanno è entrare nella tua mente e cambiare. Lui diceva che ogni notte vado nei vostri menti e se vedo qualcosa cerco di un po', non può, e non è ipnosi e non può imporre, però invita, e a poco la gente sente qualcosa che non può sentire da se stesso. Quindi questa influenza, essendo nella presenza di Yogananda, era un'esperienza di beatitudine. Mi ricordo una volta che stavo seduto davanti a lui mentre lui ridattava il Bhagavad Gita. Io ho lavorato con lui in quel lavoro, cioè ho suggerito qualche cosina, non molto. Però si vede nel manoscritto, il mio manoscritto, e io stavo seduto ai suoi piedi e lui stava controllando, non guardarmi. Però io stavo pensando, ma quanto sono benedetto, essendo qui con lui, quanto è grande il suo amore, quanto è grande la gioia. Ho sentito così benedetto, cosa che non ho sentito nella presenza di tutti. E quando lui si è alzato, ha richiesto che io lo aiuti a alzarsi, e poi mi ha guardato da vicino negli occhi con molto amore. Ha detto: solo un'onda nel mare. Quindi non voleva che io guardassi lui, però che io capissi che lui era soltanto un'onda del mare infinito di gioia. Una volta stavo pregando a lui: aiutami ad amarti tanto quanto tu mi ami. Quando mi ha visto la prossima volta, lui, che conosceva le nostre preghiere, ha detto: ma come può la piccola tazza contenere tutto l'oceano? Ho capito. Una volta Bhaktananda pregava: ti amo Guru, ti amo. Quando l'ha visto nel giardino, il Guru ha detto: anch'io ti amo. Lui sentiva i nostri pensieri, sentiva i nostri bisogni, e lo ha dimostrato tante volte. Una volta era con un gruppo e c'era un materialista che mi ha sfidato, chiedendo: ma cosa questa yoga? Con un'espressione molto sprezzato. E io ho cercato di spiegare qualche miracoli che avevo visto, ma lui non era per niente preparato a questo. E così non ho convinto. Io penso che lui, che era psichiatra, stava pensando: allora mercoledì forse posso vederlo alle 10. Pensava che ero pazzo. E quando l'ho visto la prossima volta, lui ha detto: quando sei con i materialisti, non parlare dei miracoli, loro non sono pronti. E io ero spaventato, sbalordito, diciamo. Ho detto: ma tu hai saputo? Quello che mi hai risposto è rimasto per sempre. Hai detto: io conosco ogni tuo pensiero. Mamma mia. E io sono soltanto una persona, non è che lui si siede così. No, casualmente lui sapeva tutto, perché non era legato in questa prigione di un ego. Era in tutto. Una volta stavo con lui durante questo periodo, dopo che ha finito il Bhagavad Gita, e lui camminava con me, facevamo una piccola passeggiata, e lui spesso doveva tenere il suo equilibrio tenendo la mia mano. E una volta ha detto: ma è così difficile ricordare quale corpo devo controllare, sono in tutti i corpi. E solo uno così, che può entrare nella tua mente, che ti conosce dal fondo, può veramente suggerire le cose. Io lo dico anche con esperienza, perché quello che lui mi ha detto di fare, i miei superiori nell'organizzazione hanno detto l'opposto. E io ho dovuto pensare: ma chi è il mio guru? Perché quello che loro hanno detto aveva senso, non è che era ridicolo, però non era quello che lui mi ha detto di fare. Quindi avere un guru è più importante di soltanto obbedire in un monastero, che è una questione dei ciechi guidando i ciechi. Il guru è importante. Anche quando voi venite qui, la sua influenza è una cosa viva. E quello è il modo nella quale voi potete arrivare alla vostra perfezione. E non voglio dire per niente che è soltanto unico guru. Tutti coloro che sono arrivati alla coscienza di chi sono loro, del sé, tutti sono capaci di guidare e di aiutare, però non perdere tempo a pensare posso fare io tutto, perché l'ego è così adatto a sbagliarsi, a prendere strade che hanno senso però sono sbagliate. Cerca con umiltà e con devozione e vedrete che la vostra vita, c'era un discepolo, quel discepolo proprio che mi ha detto, ma che Yogananda ha detto, se tu non fai adesso, non accetti queste cose adesso, tu dovrai vagare per 200 vite, non anni, vite, spaventoso. E lui proprio mi ha detto una volta, ma non voglio completamente seguire Yogananda, ho la mia volontà da tenere. E Yogananda ha detto, ma quando io ho raccontato questo per sapere che cosa lui direbbe, e Yogananda ha risposto, ma lui non è libero, quello che fa della sua volontà è fatto in ignoranza, io non cerco di farlo altro di chi è ognuno di lui. Ha detto che Sister Gyanamata, la sua discepola più avanzata, quando è venuta da lui, molti hanno detto, ma perché fai tutto ciò che lui dice? È perché, specialmente allora in America, non capivano queste cose. E loro l'hanno detto, ma tu hai la tua volontà? E lei ha risposto, ma vedi, non pensi che fossi un po' tardi? Però devo dire anche questo, che non sono mai stato così felice in vita mia dopo che ho incontrato lui e ho cercato di sintonizzare la mia volontà con la sua. Perché la volontà del guru è diversa per ogni discepolo. Quello che mi ha detto a me non era lo stesso che ha detto agli altri. E questo era lo sbaglio che hanno fatto nel cercare di guidarmi dopo. Però vedrai che un aiuto di questo tipo è importante. Non pensare che è soltanto una questione di